Bene, torno a condividere lo schermo. Chiedo cortesemente a Giorgio, appunto dalla regia, per quanto riguarda la prossima pausa, perché mi rendo conto, adesso sono le 16:20, mi devo interrompere quando?
Ma guardi, se non interrompe il senso di ciò che sta dicendo, direi alle 17 può andare bene.
Alle 17, quindi mi interrompo per altri 2 minuti.
17, 17,5, sì. Grazie
Va bene, va bene.
mille.
Bene. Proprio in merito a questa complessa nozione di non sé, di anatta, in sanscrito anatman, cerchiamo appunto di spiegarne il significato. Come vedete qui ho cercato appunto di sintetizzare una possibile declinazione, no, dei significati, cercando innanzitutto di distinguere tra sé e non sé, e cercando attraverso il testo, canonico, di comprendere il significato del sé sostanziale come fardello, come illusione, e di comprendere il significato del sé come privo di essere e di comprendere quindi in che senso il sé possa essere detto non sé. E primo punto, Atman e Anatman, quindi sono due termini sanscriti, tra l'altro il termine Atman è veramente centrale, fondamentale nella tradizione, come molti di voi sapranno. Upanishadica nella tradizione brahmanico-induista, dove il termine è strettamente legato a una concezione assolutistica, no? Atman, Brahman, no? L'identità tra sé e Brahman è assoluto. Beh, proprio anche in opposizione alla visione brahmanica diciamo così, determina questa decostruzione operata dall'insegnamento del Buddha rispetto a questo tipo di nozione. E il punto qui interessante è questo. Se l'insegnamento del Buddha afferma anatta o anatman, non sé, significa che il sé non esiste. Naturalmente la risposta è no, questa lettura è sbagliata. Cioè, dire non sé non significa affermare l'inesistenza del sé, l'inesistenza di qualcosa. Come usciamo fuori da questo paradosso? Beh, c'è tra l'altro un brevissimo sutta che poi, tra l'altro, adesso che ci penso, inserirò tra i materiali per voi, in cui la questione viene posta direttamente al Buddha. Il suo discepolo preferito, Ananda, gli chiede: ma perché quando Vacciagotta, cioè quando si è rivolto a te questo individuo e ti ha chiesto: ma allora il Buddha, il sé esiste? Sei rimasto in silenzio. Perché quando ti ha chiesto: allora il sé non esiste? Sei rimasto in silenzio. Il Buddha, rispetto a questi due interrogativi a proposito di silenzio, non ha fornito risposta. Non ha fornito risposta a colui che lo interrogava direttamente, ma ad Ananda sì. E cosa ha spiegato il Buddha ad Ananda? Perché non ha risposto a Vacciagotta? Perché Vacciagotta non era pronto, in sostanza, a comprendere la risposta. Non era pronto nella misura in cui era persuaso dell'esistenza dell'io, del sé. E quindi, se lui avesse risposto l'io non c'è, se avesse risposto anatta, cosa avrebbe compreso Vacciagotta ancora attaccato all'idea di io, alla sensazione io sono? Avrebbe vissuto questa risposta del Buddha come una sottrazione di realtà, quindi con un sentimento profondo, potremmo dire noi, di lutto, di perdita di qualcosa di consistente. Ecco, quindi il punto da chiarire qui è che l'affermazione del non sé non ha nulla a che vedere con una negazione dell'essere, ma ci deve portare a comprendere in che senso ci sia un essere. E che cos'è che viene propriamente negato? Beh, ciò che viene negato è la sostanzialità di ciò che denominiamo io. È la autonomia, l'autosufficienza, l'indipendenza. E non è poca cosa, ovviamente, perché appunto l'essere soggetti nell'esperienza ordinaria di chiunque significa propriamente identificarsi con l'idea dell'io sono, io consisto, io sono centro, centro di pensiero, centro di azione, centro di sentimento, sono origine. La difficoltà sta nel comprendere che non esiste alcun centro, che non esiste alcuna origine, ma che ciò che si è come evento non è altro che un risultato, appunto, un prodotto, tutt'altro che un'origine, che un cominciamento, ma appunto una risultante di fattori, un evento, appunto, qualcosa che non ha alcuna permanenza, stabilità e autosufficienza, ma che è solo in virtù della compenetrazione di fattori e di condizionamenti che entrano appunto in questa rete di relazioni che costituisce tutti gli eventi. Quindi in questo senso il sé sostanziale è illusione e fardello. E fardello nella misura appunto in cui letteralmente è un peso, ha una gravità. L'illusione del sé è una sorta di, come dire, peso, fardello che ci si carica sulle spalle come illusione, come miraggio appunto, come Vacciagotta che interroga il Buddha dicendo con questo fardello sulle spalle, ma allora il sé esiste o non esiste? E qualunque cosa rispondesse il Buddha, poiché Vacciagotta è caricato di questo fardello, non comprenderebbe. E quindi procediamo nella lettura di questo passaggio fondamentale da un sutta del Samyutta Nikaya, in cui il Buddha dice: vi parlerò del fardello, del portatore del fardello, dell'addossarsi il fardello, del deporre il fardello. Che cos'è il fardello? È il complesso dei cinque attaccamenti. Complesso dell'attaccamento alla forma, complesso dell'attaccamento alla sensazione, alla percezione, ai sankhara, alla coscienza. Questo si chiama fardello. E chi è il portatore del fardello? L'individuo, bisogna dire. E cos'è l'addossarsi il fardello? È quella sete, Tana, che porta alla rinascita, quella sete congiunta al piacere alla Brahma, che qua e là trova compiacimento, e cioè sete di piaceri, di esistenza, di non esistenza. E che cos'è il deporre il fardello? È la totale rimozione, dissoluzione, abbandono, rigetto di quella sete, il liberarsene, il distaccarsene. Questo si chiama deporre il fardello. Qui chiaramente, quindi, viene indicata la modalità attraverso cui si costituisce l'illusione del sé, che qui è anche un po' maldestramente, perdonatemi, esemplificata. Il riferimento che viene fatto nel testo appena letto è ai cinque aggregati di attaccamento o di appropriazione, i cinque kanda o i cinque skanda: rupa, vedana, samjna, samskara, vijnana in sanscrito, cioè la forma materiale, la materia, le sensazioni, le nozioni, le volizioni o le tendenze ad agire e la coscienza. Ebbene, scusate, piccola parentesi, a proposito del termine dharma, i dharma di cui vi parlavo prima al plurale, nella sistematizzazione scolastica del buddismo, ecco, questi cinque skanda sono dei dharma. Nella sistematizzazione appunto della bidarmica, noi troviamo una categorizzazione continua di elementi, appunto di dharma, tratta dai sutta del Buddha, dai discorsi del Buddha. Quindi dharma saranno i cinque skanda, dharma sono chiamati quattro elementi fondamentali, terra, acqua, fuoco, aria. Dharma sono chiamati gli organi di senso e i loro corrispettivi oggetti. Questo per farvi intendere l'accezione di significato che si dà al termine dharma quando è usato al plurale, come vi dicevo prima. Sono gli elementi minimi dell'esperienza che vanno a costituire la nostra esperienza del mondo. Ebbene, ecco, ecco i dharma che concorrono alla costituzione di questo prodotto, tutt'altro quindi che un'origine, che un centro. Questo prodotto che chiamiamo io, ecco, sono fattori definiti di appropriazione. Cioè, attraverso questi fattori, questi elementi, ci si appropria dell'idea di io, io mio, no? Si dice in sanscrito, aham mama, e si costruisce dunque l'idea oggettiva di un sé, che potremmo definire in termini occidentali anima, spirito, cioè un'unità originaria, consistente, autonoma, centro di qualunque attività mentale e non mentale. Ecco, questa è l'azione costitutiva che va a produrre l'illusione del sé, il fardello che chiamiamo sé. E a proposito di quanto dicevamo, l'io è un prodotto, ogni tipo di forma materiale, di sensazione, di percezione, di formazione, di coscienza, vedete, sono enumerati tutti gli skanda, tutti e cinque gli skanda, tutti gli aggregati di appropriazione, ognuno di questi dovrebbe essere visto com'è, con l'adeguata saggezza: questo non è mio, questo non sono io, questo non è il mio sé. Questa è l'operazione a cui dovrebbe condurci un percorso conoscitivo liberatorio, l'operazione cioè di riconoscimento della inconsistenza intima, intrinseca del sé, E ancora, questo è un testo, anche questo è un testo straordinario, un testo paracanonico, il Milinda Pagna, molti di voi conosceranno, in cui c'è una straordinaria, un straordinario passaggio in cui appunto si parla dell'io, della persona, no? C'è il monaco, il saggio monaco buddista Nagasena, interrogato da un re, dal re Milinda, che è curioso, vuole avere delucidazioni sulle questioni buddiste, no? Diffuse, no? Ai suoi tempi, e chiede appunto a proposito dell'io, della persona, nello specifico la persona che ha di fronte, Nagasena, ma la faccio molto molto breve. Cosa risponderà alla fine Nagasena rispetto all'io? Dirà: è in virtù di capelli, peli, unghie, denti, pelle, carne, tendini, ossa, midollo, reni, cuore, fegato, membrane, milza, polmoni, intestini, mesenterio, stomaco, escrementi, bile, flemma, pus, sangue, sudore, grasso, lacrime, siero, saliva, muco, liquido sinoviale, urina, cervello nella testa, e in virtù di forma materiale, sensazione, percezione, attività volitiva e coscienza, i cinque skanda, che Nagasena, cioè la persona Nagasena, esiste, ma come esiste? Come appellativo, come nozione, nozione comune, designazione, uso corrente, come semplice nome. Dunque, nessuna sostanza, nessun centro, nessun'anima. E ancora, e vediamo quanto è estensiva, intensiva ed estensiva la proprietà dell'insostanzialità, del non sé, che si applica agli stessi skanda, agli stessi gruppi di appropriazione. Non solo l'io è insostanziale, è privo di sé, è privo di autonomia e consistenza ontologica, ma gli stessi fattori che lo costituiscono sono insostanziali, non hanno presi separatamente alcuna consistenza. E qui leggiamo appunto: allora il venerabile Ananda, è il famoso preferito discepolo del sublime, del Buddha, disse: il mondo è vuoto, il mondo è vuoto, si dice, Signore, ma in che senso il mondo è vuoto? Risposta: perché il mondo è vuoto di sostanza, vuoto di sostanzialità, si dice, il mondo è vuoto. E perché è vuoto di sostanza, vuoto di sostanzialità? Perché, Ananda, la vista è vuota, le forme sono vuote, qualunque sensazione è vuota, eccetera, eccetera. Quindi qui di interessantissimo c'è, cioè, il fatto che venga utilizzato il termine vuoto, che diventerà centrale, come tutti ben sapete, nel buddismo Mahayana, ma che è già presente nei testi canonici. Nel buddismo Mahayana verrà, come dire, radicalizzato, no, il significato del vuoto, ma già qui fondamentalmente ci mostra la sua forza. Vuoto significa privo di sostanzialità, privo di consistenza ontologica, privo di consistenza ontologica come ogni elemento, ogni dharma, la vista, le forme, le sensazioni, la coscienza, le evoluzioni, tutto è privo di sostanza. E sarà interessante poi vedere come questa nozione di vuoto diventerà davvero fondamentale per comprendere gli insegnamenti del grande veicolo. E naturalmente il tutto si comprende sempre più, spero, lucidamente sullo sfondo di questa legge universale che è la coriginazione dipendente, di cui in fondo, anche senza nominarla, o nominandola solo due volte, abbiamo parlato fin qui. Pratitya Samutpada, l'espressione tradotta anche con coproduzione condizionata o originazione dipendente. E anche qui voglio leggere con voi dei passaggi. Da tempo immemorabile, l'uomo comune, l'uomo incolto, è aggrappato, fissato, imprigionato dall'idea: questo è mio, questo sono io, questo è il mio sé. Ma quella cosa che è chiamata mente, senza interno, coscienza, nasce come qualcosa e muore come qualcos'altro, in continuazione giorno e notte. Così come, o monaci, una scimmia che vaga in questa foresta o in un grande bosco, afferra un ramo e poi, dopo averlo lasciato, ne afferra un altro, così, nello stesso modo, quella che è chiamata mente, senso interno, coscienza, nasce come qualcosa e muore come qualcos'altro, in continuazione, giorno e notte. Quindi qui è chiaro e anche straordinaria la metafora, no? Che visivamente illustra il punto, il significato profondo di questa affermazione. L'uomo incolto, l'uomo che è immerso nella vigia, nella vidia, nella nescenza, nel non vedere, resta aderente al senso dell'io. E fondamentalmente questo senso dell'io, questa adesione al fardello dell'io, trova il suo luogo naturale, potremmo dire, in ciò che è chiamata effettivamente mente, senso interno, coscienza, no? È proprio l'esperienza coscienziale, mentale, che ci porta ad operare l'identificazione con l'idea di un io sostanziale. Ma è chiaro che anche solo facendo esperienza diretta, osservando ciò che accade alla mente, alla coscienza ogni istante, non potremo che affermare che cosa? Che non c'è appunto un momento in cui sia afferrabile la, diciamo così, solidità e unitarietà della mente o della coscienza o del senso interno. Ogni momento ci testimonia della impermanenza, della fluidità, dello scorrere di tutte le nostre attività di pensiero, di tutte le nostre attività mentali. Siamo testimonianza vivente di questo scorrere continuo. D'altra parte, colui che ha compreso, il colto e nobile discepolo, considera attentamente la genesi interdipendente. Essendoci quello, allora c'è questo. A causa della nascita di quello, viene ad esistere questo. Non essendoci quello, non c'è questo. A causa della cessazione di quello, viene a cessare questo. E così, condizionate dalla nescenza, sorgono le volizioni, condizionata dalle volizioni sorge la coscienza, eccetera. Dunque, questo è un passaggio fondamentale, perché colui che comprende, colui che ha capito come le cose stanno nella realtà, vedrà che nulla si dà se non indipendenza da qualcos'altro, e che quindi ciò che chiamiamo senso interno, coscienza, mente, io, non è altro che il risultato di condizionamenti. La formula straordinaria che viene indicata e che ricorre molte volte nei sutta è: essendoci questo, c'è quello. Nascendo quello, quello viene a esistere. Non essendoci quello, non c'è questo. Ad indicare appunto l'interdipendenza e il condizionamento reciproco dei fenomeni, i quali, si intenda bene, non esistono prima delle relazioni che, che li fanno esistere. Non ci sono, vale a dire, cose, realtà separate che entrano in rapporto, non ci sono entità legate e connesse, ma ci sono entità, tra virgolette, le possiamo chiamare entità, in quanto prodotti di relazioni, di connessioni. L'esempio comune che conoscete tutti è l'esempio del nodo della rete che non esiste prima dei lacci, dei fili che lo costituiscono e che tolti i fili non esiste più e non può essere in alcun modo collegato ad altri nodi. Qui scusate, vado un po' rapidamente perché mi rendo conto che il tempo effettivamente sta volando. E qui sono riportati i 12 nidana. L'espressione pratitya samutpada, co-originazione dipendente, fa riferimento propriamente alla illustrazione della genesi dell'esistenza, del divenire. E mostra quindi tutti i condizionamenti successivi che portano appunto scusate, vorrei capire se si è persa la connessione.
È rimasta bloccata per una trentina di secondi.
Ah, ok, solo 30 secondi, posso quindi riprendere dal...
Certo.
Benissimo, grazie. Devo ricondividere lo schermo, vero?
Sì, sì, grazie.
Ecco, quindi vi dicevo, si parte nell'illustrazione del Bhava Chakra, di questa appunto ruota, di questo cerchio, di questa ruota del divenire, a partire da avidya, dalla nescenza, dal non vedere, si direbbe, come le cose stanno. E a partire da questo offuscamento, da questa ignoranza, come dire, si avvia la serie di condizionamenti, come si diceva prima, successivi, che porteranno all'emergere di bhava, del divenire, e dunque la nascita, l'invecchiamento e la morte. Ruolo fondamentale, appunto, avidya, ruolo fondamentale hanno naturalmente tutti i nidana, tutti i fattori. Voglio, insomma, far porre la vostra attenzione in particolare sul nesso strettissimo a cui accennavo prima, tra la sete, tana, l'appropriazione upadana e il divenire, appunto, bhava, no? Sono proprio questi anelli strettamente connessi l'uno all'altro, da cui prende le mosse la dimensione sofferente della vita samsarica. Questa è la formula, diciamo così, che, come vi dicevo prima, appare in molti luoghi appunto del canone, che sta ad indicare dunque questo tipo di legge della relazionalità o dell'interdipendenza universale, che implica un'idea di causalità che non è un'idea di causalità lineare e unidirezionale. L'idea di causa nel buddismo non va compresa a partire da elementi stabili e separati e secondo una traiettoria lineare che va da A a B e poi da B a C. Come abbiamo visto anche attraverso appunto le letture e il Bhava Chakra, anche se mi sono soffermata molto poco sul Bhava Chakra, fondamentalmente l'idea di causalità buddista implica un concorso di cause e condizioni che interviene nella costituzione degli elementi che sono dunque condizionati da elementi e diventano a loro volta condizionanti di altri eventi. Quindi è un'idea di causalità complessa, molto articolata, reticolare, potremmo dire, che costituisce la ragione, la legge nel senso proprio di ragione immanente, la ragione fondamentale della natta, del non sé, della vacuità, come vedremo con Nagarjuna. E proprio in virtù dell'interdipendenza universale di tutti i fenomeni che è impossibile parlare di un essere in sé. E in questo senso, quindi, possiamo e dobbiamo dire che essere è interessere. Quindi il non sé non è una negazione dell'essere, è una negazione dell'essere solo nella misura in cui noi pretendiamo che esista un essere in sé, un essere assoluto, sciolto da dipendenze. Comprendere come le cose stanno significa comprendere invece che ciò che è, definiamo essere, non è altro che un essere con, tra, per, non è un essere che può stare da solo in sé. E questo la dice lunga anche sul nesso strettissimo che poi vedremo sarà in particolare fondamentale del buddismo Mahayana tra prajna e karuna, cioè tra la conoscenza e la compassione. La suprema conoscenza, questa conoscenza che viene definita intuitiva, e la conoscenza liberatoria, la conoscenza ultima, non è altro che la conoscenza di questo interessere, il riconoscimento di una dimensione di universale interdipendenza. E comprendendo la universale interdipendenza non può che discenderne in modo naturale, quindi indipendentemente da qualunque precetto di bontà esterno, non può che discendere dalla comprensione di necessità la compassione. Comprendere l'interessere significa necessariamente sentire l'altro non come altro, ma come elemento collegato al tutto nella rete di relazioni in cui il sé e l'altro sono svaniti come entità separate. E questo è un bellissimo passaggio con un'ottima, cioè con una traduzione molto, sì, molto brillante, direi, bella, e che volevo leggervi a proposito di quanto detto fino a questo momento sull'interdipendenza universale. Ananda, tra gli elementi interconnessi che hanno fatto sì che la ciotola esista, vedi dell'acqua? Certo, signore. Il vasaio ha avuto bisogno di acqua per impastare l'argilla e modellare la ciotola. Dunque, l'esistenza della ciotola dipende dall'esistenza dell'acqua. Inoltre, Ananda, vedi l'elemento fuoco? Certo, signore. È stato necessario il fuoco per cuocere l'argilla, dunque vedo in essa fuoco e calore. Che altro vedi? Vedo l'aria, senza la quale il fuoco non si sarebbe acceso, il vasaio non avrebbe respirato. Vedo il vasaio e l'abilità delle sue mani, vedo la sua coscienza, vedo il forno e la legna che l'ha alimentato, Vedo gli alberi che hanno fornito la legna, vedo la pioggia, il sole e la terra che hanno fatto crescere gli alberi. Signore, vedo migliaia di elementi interconnessi che hanno concorso alla formazione di questa ciotola. Eccellente Ananda, contemplando questa ciotola si vedono in essa gli elementi interdipendenti che le hanno dato origine. Questi elementi, Ananda, sono all'interno e all'esterno della ciotola. Un elemento è la tua stessa coscienza. Ananda, se tu togliessi il calore per restituirlo al sole, se restituissi l'argilla alla terra, l'acqua al fiume, il vasaio ai genitori e la legna alla foresta, esisterebbe ancora la ciotola? No, Signore, restituendo alla loro origine gli elementi che hanno concorso alla formazione della ciotola, questa non esisterebbe più. Credo che questo sia uno dei passaggi, diciamo, più densi e limpidi per comprendere il senso dell'interdipendenza, dell'interconnessione universale. Mi interrompo per un minuto?
Bene, grazie.
Mi sentite? Spero di sì.
Sì, sentiamo, grazie.
Benissimo. Mi rendo conto di dover a questo punto tagliare, perché abbiamo a disposizione ancora soltanto, abbiamo soltanto mezz'ora, e forse mi sono, insomma, un po' dilungata su alcuni punti. Insomma, fatto sta che mi rendo conto di non riuscire a stare dentro ai tempi per completare il tutto, quindi mi vedrete un po' fare dei tagli, almeno ai testi che avevo preparato, ma che potrete appunto leggere nei materiali, ma di cui non darò a questo punto lettura. E volevo fare delle considerazioni, come vi anticipavo prima, sull'attitudine dell'insegnamento buddista, che si qualifica, che qualifica se stesso innanzitutto come via di mezzo, e abbiamo compreso insieme questo significato, che è un'attitudine antidogmatica, e lo rileviamo in numerosi testi, laddove il Buddha raccomanda ai suoi discepoli, a chi lo ascolta, di guardarsi dall'aderire in maniera, diciamo così, acritica e dogmatica a punti di vista, ad appassionarsi a dispute logiche o ad aderire anche solo semplicemente all'idea questo è il nostro maestro. E questo è un passaggio molto importante perché vuol dire che la stessa dottrina buddista, lo stesso insegnamento non deve essere fatto oggetto di attaccamento, non deve essere fatto oggetto di appropriazione. Famosa naturalmente la metafora della zattera che tutti conoscono, forse meno celebre ma molto diffusa, quella del serpente. Fatto sta che entrambe queste metafore fanno riferimento appunto al fatto che se la tendenza dell'uomo incolto, cioè di colui che è immerso nella nescenza, è quella di attaccarsi, aderire all'insegnamento, il sentiero, come dire, che ha intrapreso è il sentiero sbagliato. L'attaccamento, l'appropriazione, anche qualora si tratti dell'insegnamento buddista, è, ma costantemente ricordato, la patologia da curare. Questo aspetto lo vedremo poi ripreso anche in Nagarjuna. Un altro aspetto dell'insegnamento, quindi, la medietà, abbiamo detto, l'attitudine antidogmatica riferita allo stesso insegnamento del Buddha e infine l'attitudine antimetafisica. Tra gli interrogativi numerosi rivolti al Buddha ci sono stati interrogativi che la tradizione poi occidentale ha definito metafisici, cioè interrogativi sulle grandi questioni relative alla natura dell'anima, la natura del mondo e la natura di Dio, quelle che in termini occidentali diremmo le questioni metafisiche per eccellenza, no? Almeno secondo Kant. Beh, naturalmente la formulazione nei testi buddisti è, come dire, specifica al contesto culturale dei tempi, ma le questioni restano quelle metafisiche, quelle relative cioè a realtà o dimensioni sovrasensibili, ultraterrene, e sono interrogativi a cui il Buddha non risponde. E il Buddha non risponde a questi interrogativi affermando propriamente, questo è l'unico passaggio che forse è il caso di riprendere con voi, affermando propriamente questo: ciò che da me non è stato spiegato, tenetelo come non spiegato. E ciò che è stato da me spiegato, tenetelo come spiegato. Vale a dire, ci sono delle questioni su cui io non mi sono espresso e tenetele come tali, cioè conservate il mio silenzio su queste questioni e delle questioni che invece ho spiegato, sulle quali appunto mi sono soffermato, sulle quali vi ho consegnato un insegnamento. E che cosa non ho spiegato? Appunto, che il mondo è eterno, che non è eterno, che ha fine, che non ha fine, che la vita e il corpo sono la stessa cosa, che il Tathagata, cioè il Buddha, esiste dopo la morte, non esiste, che esiste e non esiste contemporaneamente, che né esiste né non esiste dopo la morte, tutto questo non l'ho spiegato. E perché non l'ho spiegato? Beh, è il Buddha stesso appunto che risponde perché non è salutare, non appartiene ai fondamenti della vita religiosa, non conduce al sereno disincanto, al distacco, alla cessazione, alla pace, alla conoscenza, al risveglio, al nibbana. Per tale motivo non ho spiegato tutto ciò. Dunque, la metafora che qui il Buddha utilizza, di cui non, beh, qui non c'è nel testo, ma è celebre, è la metafora della freccia, e dice: chi si fa queste domande, natura del mondo, dell'anima, di Dio, mettiamola così, chi si fa queste domande come colui che, colpito da una freccia, inizia a interrogarsi sull'identità di chi l'ha scagliata, sui materiali di cui è composta la freccia, sul luogo da cui è stata scagliata, sull'appartenenza della persona che ha scagliato la freccia, eccetera, 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 in una serie di interrogativi senza fine che porterebbero alla fine colui che è stato ferito a morire dissanguato. A mostrare dunque non solo l'inutilità di alcune questioni, ma soprattutto il loro essere non salutari, nocive, rispetto all'urgenza del problema di Dukkha, che è l'unica, diciamo così, questione che effettivamente deve richiamare l'attenzione, la comprensione, la concentrazione per comprenderne le cause e risalire, diciamo così, progressivamente verso gradi di consapevolezza più alti che possono portarci al decondizionamento definitivo. Dunque, che cosa ho spiegato? Qui c'è una sintesi: il dolore, la sua origine, l'estinzione del dolore e la via, Magga, la via che porta all'estinzione. Dunque, Dukkha, Aniccia, cioè l'impermanenza di tutte le cose, Anatta, l'insostanzialità di tutte le cose, e Paticca Samuppada, la coriginazione dipendente di tutte le cose.